Estate, sei calda come i baci che ho perduto.
Ma perché la gente deve partire tutta lo stesso giorno a prendere lo stesso traghetto? Va che bordello, va che casino, tutti ammassati.
Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci donava, gli splendidi tramonti che creava, adesso brucia solo con furore.
Quanta inciviltà.
Danimarca una cosa così non potrebbe succedere. Lì le code sono, cioè c'è tutta un'altra codifica, un altro irrigimento, c'è un sistema di...
Tornerà un altro inverno.
Ma che cos'è? Che cos'è sta roba? È la sigla estiva di Chassis, perché Chassis vi fa compagnia anche per tutto luglio, parliamo di cinema tutta l'estate, perché è bello andare al cinema d'estate, soprattutto al fresco con l'aria condizionata, e questa è la sigla estiva. Se volete potete scrivermi e dirvi che se vi piace o non vi piace, se potete farlo, potete anche dire che non vi piace.
Ad ogni fiore.
Saranno puntate un po' diverse dal solito perché dedicheremo lo spazio a delle voci, possibilmente femminili, che fanno cinema, che siano attrici, registe, insomma staremo un po' sul tema sceneggiatrici. E oggi iniziamo con un'attrice che so che amate, si chiama Angela Finocchiaro. Io in realtà l'ho intervistata perché lei ha fatto parte di un saggio dedicato a Maurizio Nichetti per il Pesaro Film Festival. Esiste questo saggio, edito da Marsiglio, bello, ve lo consiglio. Io ho soltanto fatto la parte su Angela Finocchiaro, tutto il resto è stato curato da Pedro Armocida e Jim Melli, che insieme hanno raccolto tante voci, ma soprattutto la voce di Maurizio Nichetti, a cui è stato dedicato il festival. Però Angela Finocchiaro ha parlato con me a lungo, ma tanto a lungo, che ho pensato che forse valeva la pena ascoltarla, perché lei è simpatica, ha un modo particolare di raccontare le cose, tutto suo, e naturalmente questa intervista è in buona parte dedicata al cinema che lei ha realizzato con Maurizio Nichetti, ma anche alla Milano degli anni in cui lei ha cominciato a fare cinema. Quindi stiamo parlando di una Milano di metà anni 70, inizio anni 80. Lei con Nichetti ha lavorato in Ho fatto Splash, in Ratataplan, in Amiche mai, in Volere volare, per cui un po' di cose le ha fatte, cioè le sentiremo in questa lunga intervista che attraverserà ben due parti di Chassis. E poi nella seconda parte ascolteremo anche Francesco Piccolo, che parla invece di Totò per il suo libro Cosa sono le nuvole, gli ultimi anni di Totò, edito da Einaudi, che ha presentato qualche settimana fa a Bologna per il cinema ritrovato, e in quell'occasione ho intervistato anche lui. Però cominciamo con Angela Finocchiaro. Ovviamente vi ricordo che potete ascoltare il podcast della trasmissione sul sito di Radio Popolare, la pagina di Chassis, potete ascoltarlo sempre anche sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, e poi continuerò a informarvi di cinema su Instagram Barba Sorrentini. Come vi siete conosciuti, qual è stato l'incontro con Maurizio Nichetti che poi ha dato il via al vostro sodalizio?
E dunque, guarda, perché dunque io ero, mi pare, ancora al liceo, lo stavo finendo, stavo tra il liceo e l'università, e evidentemente, adesso mi ricordo anche poco, io sulle cose passate ho zero memoria, e comunque diciamo cercavo qualche cosa che mi scaldasse più del liceo, e quindi ero andata, ho fatto l'esame per i filodrammatici serale, mi avevano preso, poi però dopo un po' me ne sono andata, allora poi sono approdata alla scuola di Mimo, quelli di Grock, e lui era uno dei quattro insegnanti, e quindi io l'ho conosciuto, dopodiché lui lì mi ha vista, e c'era uno spettacolo dove però lui non partecipava, di altri due insegnanti dove mi hanno tirato dentro, e lui poi ha fatto il suo primo film Ratataplan e mi ha chiamata.
Tra l'altro anche in Allegro non troppo di Bruno Bozzetto.
Ah no, hai ragione, prima c'era Allegro non troppo, dove però praticamente io sono un paio di gambe sul fondo che volano, perché casco dall'alto.
Come orchestrale, giusto?
Esatto, sì.
E poi c'è stato...
Quello è stato sì, il battesimo, la caduta. E poi dopo, quello lì, il ratataplan.
Anche se non ricordo, è chiaro, mi rendo conto, le domande ti portano molto indietro, però insomma...
No, ma c'è chi invece... No, ma perché ci sono quelli che ricordano proprio tutto.
Che ricordano di più prima offesi. E meno dopo e viceversa.
Quello non è... però infatti mi dico sempre, ma che cazzo fai a non ricordarti?
Tu hai fatto Ratataplan, ho fatto Splash, Volere sì. Volare e poi recentemente Amiche Mai, che insomma abbiamo anche sì. raccontato. Tra l'altro l'ho venuta a presentare sì. io con Maurizio, però tu non c'eri a Lanteo.
No.
Vabbè, chiederti che Milano era anche a livello dal punto di vista culturale, teatrale, di creatività, com'era? Cioè,
tra gli anni, fine anni 70 ovviamente era vivissima, inciampavi nelle possibilità di fare teatro, i centri sociali erano estremamente vivaci, c'era proprio uno scambio continuo di esperienze che passavano da una all'altra e questo fatto di poter inciampare in corsi, seminari, stage ha creato tanti degli attori anche, no, tutto il periodo anche dell'Elfo con tutta la squadra, Catania, Rossi, Bisio, Gigio Alberti, tutto frutto di quegli anni, la costruzione di gruppi teatrali che appunto come l'Elfo eccetera che hanno una storia lunghissima, io per esempio in quel periodo lì poi sono entrata, mi hanno chiamato dal teatro, dopo quelli di Grock, dal Teatro del Sole, che invece appunto era un gruppo che lavorava principalmente nelle scuole e si facevano gli spettacoli, scusami che c'ho un gatto che non sta mai al suo posto, allora stiamo insieme però non così appiccicati e noi costruiamo spettacoli a seconda, no, delle elementari, medie, con i formigoni e quindi andavamo nelle scuole a fare gli spettacoli, perché una formazione che potevi avere in quel periodo, perché anche c'erano teatri di serie A, B, C e forse anche D. E quindi potevamo girare, nel senso che con il Teatro del Sole andavamo negli spettacoli, ma facevamo spettacoli praticamente ogni giorno e quindi poi ci pagavamo tutti uguali, tutti facevamo tutto, si guidava, si montava, si costruivano gli spettacoli con il metodo dell'improvvisazione tutti insieme, insomma quelle cose che quel periodo ci stava portando, estremamente ricche, che alle volte magari erano insopportabili quando tutti si discutevano di tutto per ore e ore e ore, però sono estremamente formative. E poi la possibilità, anche quando per esempio sono uscita dal Teatro del Sole e abbiamo fondato un altro gruppo che si chiamava Panna Acida, la possibilità di fare spettacoli, perché c'erano anche piccoli teatri e quindi un circuito molto più ampio, dove quindi chi iniziava, i ragazzi eccetera, avevano la possibilità di fare le loro cose, di portarle, e questo ha aiutato tanto a sviluppare proprio una nuova generazione di attori e di proposte. E Milano da questo punto di vista era molto vivace.
E quello era il contesto, dicevamo, Allegro non troppo, è del 1976, quindi il periodo in cui stavi ancora un po' facendo la scuola di teatro quelli di Grock, mentre Ratataplan è del 1979 e il tuo personaggio, un personaggio ovviamente molto poetico che si inseriva in nella poetica di quel film, quasi tutto muto con poche parole, che cosa ricordi anche di come lavoravate insieme, perché quel film lì ha veramente cambiato un po' lo sguardo almeno del cinema italiano di quel periodo.
Sì, è vero, ha avuto un successo incredibile, mi ricordo, ma io più che altro ero terrorizzata. Ricordo il terrore, nel senso che era la effettiva prima volta, per cui ero molto molto inchiodata. Maurizio è sempre stato di una gentilezza, poi vabbè siamo diventati amici, siamo quasi parenti, di una gentilezza esagerata per metterti a tuo agio, però mi ricordo piuttosto che dentro di me c'era qualcuno che urlava aiuto, aiuto, fatemi uscire di qua, nel senso che non capivo il giusto, ecco. Poi magari uno si rivede e dice, vabbè, non si vedeva così tanto, però in realtà non era facilissimo, ecco, non era facilissimo, era. E facevo quello appunto che non ero in grado di fare delle proposte o di sentirmi così libera, forse però avevo talmente tanto desiderio che era più forte della paura, toh, ecco, diciamolo.
Ma come ti presentava i personaggi? Questo vabbè che è stato proprio il primo, poi ci sono stati anche gli altri, ma proprio perché appunto sembrava uno di poche parole, in realtà poi immagino che dietro
No,
le
no,
quinte no.
no, Maurizio di poche parole, no, nei film. No,
Esatto.
Maurizio ha una capacità di chiacchiera notevolissima, nel senso che magari quando sei con lui fai fatica a parlare, perché no, anzi lui ti racconta, ti spiega. Da questo punto di vista è un regista, anche adesso ultimamente quando abbiamo fatto l'ultimo Amiche Mai, lui proprio ha proprio l'amore di condividere. Per cui non è che, evidentemente l'avrà fatto anche te, non è che ti dice solamente quello che tu hai ha bisogno, lui proprio ti racconta tutto, ti racconta dov'è, a che punto è, che cosa fa, che cosa pensa, come, cioè, ti mette al corrente del progetto più ampio. Sì, e quindi evidentemente anche là, più che il personaggio, sì, sicuramente mi avrà detto delle cose ma molto essenziali, perché poi alla fine si era, però qualche cosa forse avevamo improvvisato insieme. Sì, forse comunque c'era già un po' di familiarità, per cui forse qualche cosa è stata anche improvvisata. Questo forse se lo ricorda più lui.
Amiche mai, giustamente citavi, vi siete ritrovati dopo, beh, dopo Volere Volare a livello cinematografico, intendo, e tu con
Sì.
sulle spalle una quantità di premi, di film fatti, con registi anche molto diversi, quindi insomma ovviamente con molte più sfumature rispetto agli inizi e molta più esperienza. Com'è stato ritrovarvi dopo tanti anni, sempre
Ma
cinematograficamente?
sì, guarda, a parte il fatto che appunto sono andata proprio a cercarlo e a dirgli perché non facciamo qualcosa insieme, e nel senso proprio che lui forse si è ritirato su tante altre cose, perché lui fermarlo non è possibile, e in più insegna, e quindi da un certo punto di vista è stupendo, perché lui è sempre a contatto con i più giovani e con tutti quelli che si affacciano a questo mondo, e quindi deve mantenere anche una sua freschezza. E però evidentemente io questo non glielo ho mai chiesto, ma da qualche parte lui si è un po' scocciato, si è, come dire, ha voluto, diceva bene, ok. E lì abbiamo un po' provato a scrivere insieme, siamo partiti, anche c'era Cristina Mainardi, da un soggettino, e poi appunto è tornata fuori la sua natura, nel senso che poi forse lui si è allontanato dal cinema quando ha smesso di fare anche il produttore, un po' quella cosa lì lui lo deve aver cambiato. E dopo è ritornata proprio fuori la sua natura fortissima, che è quella di, cioè, una volta che, come dire, il soggetto è stato messo a fuoco, lui è partito per la sceneggiatura, dopodiché ci sono stati degli impedimenti. Su questi impedimenti lui ha creato ancora delle nuove cose a sceneggiatura, nel senso che lui proprio lavora sulle difficoltà e le trasforma con una volontà incredibile. Vabbè, poi è anche estremamente creativo, per cui a lui non gliene frega niente, butta via una cosa e gliene vengono altre cinque. E quindi in questo senso ho ritrovato Maurizio che va solo dritto per la sua meta, pieno di entusiasmo, di voglia di fare, con un'onestà intellettuale incredibile, e quindi ci è voluto anni per mettere in piedi il film. È partito come negli anni in cui ci frequentavamo, ecco, insomma, dove solamente costruttivo e solamente con, però, evidentemente anche tutti gli anni passati sulle spalle, con una saggezza diversa, per molto più, forse meno scalfibile, non so, meno. Sì, insomma, gli anni hanno portato una, non posso che chiamarla saggezza, per cui se
Certo.
la prende diversamente, lui se l'è sempre presa tanto. E poi, come tu dicevi, c'è sempre stato questo Roma-Milano, è sempre stato visto proprio un po' come fuori dall'impero. Adesso forse le cose si sono un po' modificate, ma molti anni fa non essere a Roma era non essere a Roma. E questo però lui lo può raccontare meglio, se penso che lui forse questa cosa l'abbia un po' vissuta.
Sì, lo ha detto anche in altre occasioni. E
Ah,
invece,
ecco.
tornando indietro, penso a un film come Ho fatto Splash, che era del 1980, e tutti i vostri personaggi si chiamavano con i vostri nomi. C'era Maurizio, c'era Angela, Luisa, che era Luisa Morandini,
Sì.
Carlina, che era Carlina Torta. Ecco, lì invece com'era
Sì.
nato? Evidentemente la collaborazione era, cioè ci sarà stato anche un apporto tuo e delle altre attrici.
Ma immagino di sì, sicuramente quello era proprio una sorta di documento di quel periodo, di come si poteva vivere, ma di come vivevamo, perché io vivevo in una casa con altri, con tutti i problemi che ne potevano venire, che adesso fanno ridere, però al momento ti facevano incazzare da bestia, tipo le pulizie, il piano del frigorifero, quello è mio, quello è tuo, eccetera, e che però sono amicizie che poi sono rimaste alla fine, al di là di quelle cose, e quello era proprio un po' una testimonianza di quello che si stava vivendo. E sicuramente la nostra, noi eravamo tutte amiche, io con Carlina avevamo fondato insieme con Amato Bennasini quel gruppo Panacida, e quindi sicuramente abbiamo portato dentro un nostro vissuto, però comunque Maurizio è sempre stato un regista che scrive, non solo, cioè si occupava un po' di tutto, per cui immagino che ascoltava tutti, ma poi insomma comunque sicuramente la scrittura è sua. È sua perché sicuramente abbiamo lavorato insieme, ma non nel senso che noi c'entriamo con una stesura, no, no,
Sì, che poi
non l'abbiamo
c'era il
costruito
mondo della
insieme.
pubblicità che in quegli anni lì stava
Era
proprio
suo.
fervendo, e poi lui è iniziato, cioè, ha
Veniva
lavorato
da quello. Sì.
con molta
No, no, no,
ironia
ma
poi.
sì, no, no, noi abbiamo sicuramente partecipato, ma in una maniera come si può partecipare normalmente ad un film, come non è che abbiamo, però probabilmente conoscendoci, lui ha anche preso molto da come stavamo vivendo in quel momento lì,
Certo.
proprio uno spaccato milanese.
Come tu sai, il nostro unico figlio, tuo cugino, ci ha sempre dato dei problemi.
Il cugino, il figlio della zia Abele, dorme da 20 anni. Beh, poi lavoro con Strele, al piccolo, nella tempesta.
E questo è un momento di Ho fatto Splash, un insieme, insomma, un montaggio di audio del film.
Tu sai fare splash, splash,
E tu sai fare splash, ve lo ricordate? Stavamo parlando con Angela Finocchiaro degli anni in cui ha conosciuto Maurizio Nichetti, gli anni in cui sono stati realizzati Ratataplan e Ho fatto Splash, insomma la fine degli anni 70, la Milano di quegli anni, la cultura milanese di quegli anni. Questa è Chassis, Chassis in versione estiva. Continuiamo a parlare con Angela Finocchiaro, poi ascolteremo anche un brano per arrivare alla fine di questa prima parte e poi nella seconda parlare anche di altre cose, per esempio di Totò con Francesco Piccolo. Su Volere Volare del 1991, che invece di quello che ricordi hai, c'era questa animazione che ricordava anche un po' che ha incastrato Roger Rabbit, poi so che lui l'aveva scritto molto prima, però vabbè, anche lì poi
Esatto,
sono.
le solite cose.
Certo, no, no, ovviamente, però infatti visivamente. Beh, comunque è stata l'unica esperienza italiana del
Sì,
tempo e quindi
sì.
comunque avanti per l'Italia. E lì
Ma io mi
invece,
sono
infatti,
divertita,
raccontaci
sì.
di quell'esperienza.
Ma senti, mi sono divertita. Poi c'era questa cosa, evidentemente, di lavorare con niente davanti. E quindi era tutta una esplorazione del sentirsi anche un po' deficiente, perché in ogni caso, no, tu dovevi fare delle cose immaginandoti che cosa ci sarebbe stato poi, che lui mi raccontava, allora qua ci sono io che salto di lì, che salto di là, ma io ero da solo in una stanza e quindi la prima cosa è che dentro di te ci sono dei sergenti che ti dicono: ma che cosa stai facendo? E fuori fai finta di niente e dici: vabbè, dai, cerchiamo di farla bere. E quindi è stato quello è stato faticoso, divertente, piacevole. E poi il film, vabbè, a me piace tanto quel film e sono contenta di averlo fatto, devo dire. Poi vabbè, che dire, Maurizio sui set era, ma lo è ancora adesso, cacchiarola, un'energia mostruosa, per cui arriva dappertutto, controlla tutto, cioè, come dire. E lì sì, sicuramente lì magari c'è stato, come dire, più, un po' più di come dire, un po' meno timidezza, forse un po' più di partecipazione. Però lui anche, perché poi Maurizio è stato la prima persona che mi ha detto che io avevo i tempi comici, perché quando appunto avevo fatto il corso con loro, lui mi aveva fatto scoprire questo. Poi si prepara anche molto, per cui avevamo fatto tutte delle riprese prima, ora però non mi ricordo se erano fatto Splash o in quello, dove lui prima vedeva come era meglio riprendermi, si facevano proprio dei pezzi, cioè una preparazione molto scrupolosa. E allora è come se lui mi conoscesse particolarmente, per cui in questo senso sapeva che cosa forse voleva da me nelle varie scene, perché sì, in qualche modo sì. Ma poi scusami, con lui abbiamo fatto questa cosa che si chiama Mamma Mia, che l'hanno vista in pochi, ma che era deliziosa, che erano delle piccole pillole di una madre con tre figli per la televisione, per la Rai, di una madre con tre, alle prese con tre figli e le faccende quotidiane.
Ah, ma è quella e di quelle... Io Sniffo?
No, ah, quella era la TV della ragazza.
Quella TV della ragazza, ok.
Però diciamo il taglio era di una disgraziata con questi tre figli di età diverse. E poi però evidentemente, insomma, la Rai, non lo so, ci ha creduto il giusto, non ho idea, però è deliziosa quella cosa lì che
ma
lui
si
ha
ritrovano?
Fatto.
Andavano in onda, so venivano proprio programmate in Rai.
Sì, però non
faccio
so
una ricerca.
In che fascia fosse. Che poi, tra l'altro, la cosa è che io avevo due figli piccoli e sono loro, due piccoli, perché lui però, per quello dico parente, perché io lo so cosa vuol dire i figli piccoli su un set, cioè ti puoi ammazzare, non esiste proprio, una fatica mostruosa. Ha fatto tanto quell'uomo, che è riuscita a convincermi. E devo ringraziarlo, perché è uno dei ricordi più belli che ho, che loro anche hanno, e si sono divertiti un sacco. Perché poi lui è bravissimo da questo punto di vista, è stato bravissimo. Infatti credo che lui con i giovani all'università, alla IULM e anche al centro sperimentale, no, a Milano, deve essere bravissimo, perché comunque ha questa grande capacità di farti trovare, insomma, bene su un set, di essere estremamente accogliente.
Beh, ma poi lui è anche nei film sembra quasi veramente un cartone animato, credo che questa cosa qui riesca a trasmetterla, ma ancora adesso non so se gli fa piacere o meno, però è vero. A questa cosa che però
comunque,
ai ragazzi piace a tu, ovviamente.
Sì, comunque io ho visto che adesso su Instagram si sta sfogando.
Angela Finocchiaro si stava parlando di Maurizio Nichetti, degli aspetti divertenti di Maurizio Nichetti. Congeliamo un attimo l'intervista, che riascolteremo poi nella seconda parte, proprio a partire da Nichetti e dell'utilizzo di Instagram da parte di Maurizio Nichetti, che tra l'altro io vi invito a seguire anche Angela Finocchiaro, perché anche lei fa delle cose molto divertenti, a volte con Maria Amelia Monti, insomma sono molto bravi a utilizzare il mezzo per fare delle piccole clip divertenti. Ascoltiamo Ornella Vanoni e Mina che cantano Amiche Mai. Amiche Mai è l'ultimo film, l'ultimo, come dice lui e vuole che si dica, il più recente, non l'ultimo, perché non è detto che ne faccia altri, magari ne fa altri, quindi il film più recente Amiche Mai, in cui c'è anche Angela Finocchiaro. Comunque qui ascoltiamo la voce di Ornella Vanoni e di Mina.
Tu cosa ci fai qui? Io non ho voglia di parlare con te, tanto lo sai che lui ama solo me. se fossi al tuo posto non ne sarei così sicura. Forse a te promette, invece a me lo giura. Ma io lo conosco bene, tu non sei il suo tipo. Non vuoi convincerti, ma è tanto che te lo dico. Le tue sono parole, ma lui con me fa i fatti. Potrai piacergli un po', ma non so cosa ti aspetti. Non guardarmi negli occhi, se no io vedo i miei. Per noi sarebbe così comodo fare un passo indietro e allontanarci da sto sole di almeno un metro. Gli starebbe proprio bene, sai, a quel via.
Oh Sonia, Sonia Cristina, sei bellissima. La moglie del vice assessore.
Bella donna.
Una zoccola. Ciao Marta.
Ciao.
Saluta i bambini, mi raccomando. Dei mostri, ma brutti, brutti, brutti. Ciao dolcezza. Ciao.
Sarà anche dolce, ma è brutta come il peccato, poveretta.
Ah, la conosci?
No.
Mia sorella.
Ma no, io intendevo la vecchia.
Cioè la mia mamma. Scusa, Deborah.
Grazie.
Oddio, ma qui erano Angela Finocchiaro con Paola Cortellesi in una scena del film Un boss in salotto di Rocco Papaleo, e devo dire che fa veramente ridere. Loro due insieme sono esilaranti. Questa è Chassis, Chassis Estate, la seconda parte. Nella precedente stavamo parlando con Angela Finocchiaro. Naturalmente ritrovate il podcast sul sito di Radio Popolare, alla pagina di Chassis, se volete riascoltare la prima parte o ascoltarla perché vi siete collegati soltanto adesso. Andiamo avanti però a parlare con Angela Finocchiaro. Ci siamo lasciate con la canzone Amiche Mai, cantata da Mina e Ornella Vanoni. Tra pochissimo in questa conversazione con Angela Finocchiaro parleremo anche di Amiche Mai, però l'avevamo congelata che diceva una frase a proposito di Maurizio Nichetti, e la frase era questa.
Comunque io ho visto che adesso su Instagram si sta sfogando perché ha trovato la sua chiave, no? Che lui fa dei racconti. Non so se c'è
no,
fatto
io ho
caso.
Visto quando aveva ritrovato un manifesto di uno dei primi film, forse
ah,
ho fatto
sì, sì.
Che era nascosto sì. sotto tante sì. pubblicità in metropolitana. Sì, ogni tanto mi capita di vedere qualcosa, è vero, perché
beh,
tra l'altro...
di fatto lui, se tu lo guardi, sono tutti pezzi dove lui racconta delle cose, perché veramente lui nei film non parlava, ma ha una capacità, diciamo, narrativa, diciamo, che è considerevole, per cui adesso ha trovato la sua chiave, perché lì chiacchiera un sacco, è stupendo.
Tra l'altro nel film Amiche Mai lui utilizza, cioè come utilizzava il cartone animato in Volere Volare, qui utilizzava invece le influencer, quindi...
Già.
Che inseriva nel film, cioè perché voi eravate seguite, tu e Serra Ilmaz eravate seguite,
sì.
comunque raccontate da delle influencer.
Sì. Sì. E quella è una cosa che proprio lui, se a un certo punto avevamo un soggetto probabilmente più piano e più classico, e alla fine poi dopo però lui comunque con questa cosa lo ha trasformato. perché, come dire, sì, l'ha creato più vicino a se stesso, gli ha dato più marchio suo con questo dentro e fuori.
No, sulla Milano, allora, vabbè, Ratata Plan si vede una Milano attraversata con un bicchiere, però anche la Milano che Nichetti fa uscire a livello visivo, sì, estetico, è una Milano riconoscibile molte volte da chi ci vive, ma comunque è una Milano particolare. Tu su questo, era la Milano che frequentavate, che Milano è o era?
Ma dunque, adesso io non mi ricordo lui in Ratata Plan. No, mi ricordo però, scusa, ma era in Ho fatto Splash che a un certo punto c'è quello che chiede l'elemosina, faceva la, e dice sono un architetto?
No, forse Ratata, perché tutta quella Ratata roba lì Plan, dei fallimenti era su Ratata, però oddio,
no, perché
forse
lui è
anche
un architetto, Nichetti è un architetto, sì sì, per cui lì c'era qualche cosa proprio che prendeva in giro se stesso. Che poi dopo faceva quello pur essendo un architetto, però non mi ricordo la Milano che lui faceva vedere,
ma in generale
in Ratata Plan, no, in Ho fatto Splash appunto era la Milano dei non so, c'erano anche i centri sociali. Ho fatto Splash, c'era quella cosa della tempesta di Strehler.
Ah, è vero. È vero che faceva, che mettevate
Londina.
In è vero.
Io facevo Londina, per cui era tutta questa precarietà di questi giovani che facevano dei lavoretti, che vivevano un po' in una maniera, di fatto è stato questo, è stato il cambio culturale di quegli anni, che però, ad esempio, che i miei figli appunto un po' mitizzano e un po' dicono beati voi che avete vissuto quel periodo, siete stati fortunati, dove però non ci dimentichiamo che c'era l'eroina e il terrorismo.
Certo.
Cioè nel senso, vero, 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 tutto vero, nel senso che anche io penso che aver avuto quegli anni sia stata una fortuna, però poi non ci dimentichiamo che non era solo una fortuna, perché c'erano delle belle angosce, ma belle, forti. Però quello che mi piace ricordare sì, è questa Milano che ti dicevo prima, che era una Milano estremamente vivace, anche probabilmente disordinata. Cioè lui è molto ironico su Ho fatto Splash, con queste tre sgangherate che fanno dei lavori che vivono poi delle passioni, delle romanticherie, sembrano tutti destinati al fallimento, però invece probabilmente quel momento in cui si sono modificate delle cose, fra cui il principio di autorità, si è deciso di provare delle strade diverse, ha pagato, da qualche parte ha pagato. E quello, penso che Ho fatto Splash, penso sia molto, 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 molto figlio di quel, cioè credo che proprio il latte su cui si è nutrito quel film fosse molto autoironicamente una Milano, però era bella Milano, quel periodo lì era, oddio, adesso io la trovo che sia bella uguale da un punto di vista culturale, magari per altri meno, ma però sì, già forse con Volere Volare si è distaccato, no? Con Volere Volare è andato da un'altra parte, però come dire, raccontava sempre la diversità, cioè lui comunque un po' quello ci racconta.
Sì, diciamo che forse è la parte più politica in senso positivo, naturalmente politica,
sì,
non partitica,
sì,
era proprio nella sua, sì, scelta di raccontare, sì, delle cose. Ma adesso,
sì,
avete qualche programma, insomma non lo so, avete,
no,
di fare altri film, altri...
No, 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 però potrei andarli a rompere le balle.
Vai, vai, sì, sì.
Bisogna vedere se ne ha voglia, perché sai, questa qui è l'età in cui dici, sì, vabbè, ok, però se devo aspettare altri 5 anni per farlo, perché poi per fare dei film, veramente, a parte chi magari riesce a farli uno ogni 2 anni, ma saranno pochissimi.
Ma tu invece, no, adesso di tuo stai lavorando a qualcosa, sta per uscire qualcosa?
Ma senti, ci sono 2 film che devono uscire, che non ho la più pallida idea, che sono stati fatti a questo punto già 1 o 2 anni fa, che è uno dell'Andreozzi, e uno invece di Ci arrapico, quelli di, insomma, di Boris,
sì, esatto,
con cui si è fatto, scusami, chi sarebbe questo? Ah, il cane che vuole entrare, ma lui sa aprire la porta, vieni. E quello con Piff, questi due film dovrebbero uscire, Vendruscolo e Ci arrapico.
E Ci arrapico,
esatto. Esatto, quello e questo delle Andreozzi. Poi stanno, a questo punto non so a che punto sono, si dovrebbe girare Bentornati al Sud.
Ah, certo, con Bisio e
Siani.
Siani.
Però non ne ho la più pallida idea. Questo di Nichetti noi l'abbiamo fatto con due lire e due, tempi strettissimi.
È tutto in macchina praticamente. Forse
sì,
perché
sì, tempi strettissimi e ovviamente location bellissime, ma scelte in un raggio d'azione. Cioè, insomma, come dire, si è fatta appunto virtù di problematiche serie.
Ma infatti,
e quello
ma infatti,
è
poi
una
sì,
capacità, però. Cazzo,
però poi il pubblico comunque li premia sti film, cioè capisce che chiaramente è ovvio, premia nella loro distribuzione. Pensa anche il film di Sossai, anche quello è girato tutto per strada, eppure vedi alla fine il problema è che non bisogna far capire che si possono fare i film anche così, perché sennò
no, perché dopo hai capito, beh, ma allora abbiamo ragione a tirarli così tanto, anche perché poi però c'è un punto che io non nessuno mi risponde mai, quando dico ma scusa, qual è il punto in cui uno dovrebbe dire di no? Perché noi comunque siamo sempre talmente sotto ricatto, perché comunque questo lavoro ci piace e devo dire che molto funziona anche sulla generosità di chi fa questo lavoro, perché sono tutti dediti, perché mi domando, ma qual è un punto in cui tu, regista, attore, cazzo che va, dici di no? Perché poi in ogni caso poi se non ti danno le condizioni per lavorare, sotto tu non puoi passare i sottotitoli, sapete, questo non ce l'avevo, questo c'è. Cioè, prima o poi ti tornano contro quelle cose, quando non hai proprio le condizioni per poter fare una cosa, e invece tutti la fanno lo stesso perché è difficile fare, per cui tutti accettano di fare. Qual è il limite per dire di no? Io ancora non l'ho visto. È difficilissimo che qualcuno, soprattutto un regista che vuol fare un film, dica no, non ce la faccio in queste condizioni a farlo, perché da qualche parte crede sempre di uscirne. Ma io sono convinta che poi non è così.
Sì, infatti, anche perché poi dici, se io dico di no, poi lo fa qualcuna. Insomma, comunque alla fine si è un po'
sottoricato.
E vale un po' in tutti
parecchio
i campi.
Probabilmente sì. Però quando poi ti tolgono le condizioni per farlo veramente, anche le minime per farlo, e poi la responsabilità quando non viene bene però è tua. Non è che qualcuno dice, beh, ma il produttore ti ha messo in condizioni tali che ti capisco. No, con cazzo, ti segano a te,
sì,
che l'hai fatto però senza le condizioni minime per farlo decentemente. Guarda, non lo so, però è un bel tormento.
Un abbraccio,
grazie. Ciao,
ciao
a te.
Ciao,
ciao,
ciao. Grazie ancora ad Angela Finocchiaro per questa lunga conversazione che ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare. In questo momento al cinema sta per uscire il film Election Day di Giorgio Amato, poi su Prime nel film Ancora più sexy di Michele Andreozzi, nel Ministero dell'Amore di Ci arrapico e Vendruscolo insieme a Pif, a Corrado Guzzanti, a Pietro Sermonti, e poi sta lavorando a Bentornati al Sud di Luca Miniero e a Succederà questa notte di Natale. Nanni Moretti, quindi insomma continua a lavorare e anche tanto, e per noi è un piacere. Adesso cambiamo totalmente, oddio, ma forse neanche tanto totalmente, perché si parla di un'altra persona, di un altro artista che non c'è più, si parla di Totò naturalmente, che ha lasciato tanto alla storia del cinema, e questo lo scopriamo insieme a Francesco Piccolo grazie al suo libro Cosa sono le nuvole, gli ultimi anni di Totò, edito da Einaudi.
Possa esser dannato se no ti amo, e se così non fosse non capirei più niente. Folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo così. Ah, ma l'erba suavemente delicata di un profumo che dà gli spasi. Ah, ah, tu non fossi mai nata, tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo così. Il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro, ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso. Perciò io mi dico, finché sorriderò tu non sarai. Queste son parole e non ho mai sentito che un cuore affranto si cura con l'udito. Amore, lo soffia il cielo, lo soffia il cielo così.
La voce di Domenico Modugno e la musica di Ennio Morricone per i titoli di testa di Uccellacci Uccellini di Pierpaolo Pasolini. Credo che siano i migliori titoli di testa realizzati, o meglio la canzone dei titoli di testa mai realizzata al cinema. Veramente bella.
Sì.
Francesco Piccolo, che cosa sono le nuvole dopo Claudia Cardinale, un'indagine personalissima sugli ultimi anni di Totò il principe? Perché hai scelto Totò? C'è un'affinità?
Non ho scelto Totò in realtà, anche perché Totò è una fissazione di tutta la mia vita e non ho mai immaginato di scrivere un libro. E poi mi è venuto la curiosità di questi ultimissimi anni e quindi pian piano un Totò che non avevo a fuoco, ho cominciato a vederlo. E allora ho detto, il Totò che conosco e che conosco a memoria, tutti i film di Totò io so, o almeno sapevo, poi mi sono un po' rincoglionito con l'età, tutte le battute a memoria, ma questa parte della vita, diciamo, la conoscevo in maniera superficiale. E allora mi sono messo a studiarla e mi è sembrato che un racconto lungo, articolato, ma un racconto andasse fatto.
Un racconto che in effetti è inedito anche per noi, perché hai trovato dei momenti, tutta la questione della malattia e della cecità, come ci sei arrivato?
Ecco, questo mi colpisce molto. Da quando ho pubblicato il libro ho scoperto che si conosceva poco questa storia della cecità, mentre invece era nota anche ai suoi tempi, anche se lui aveva un atteggiamento molto attento nel diffonderla, però era una cosa risaputa. Ed era veramente cieco ed era incredibile come facesse film come se ci vedesse, e questa cosa qua mi sembra un'enorme grandezza, un enorme talento, e soprattutto racconta anche questa specie di sofferenza che lui ha avuto per tantissimi anni, negli ultimi anni soprattutto, che non era soltanto una sofferenza fisica, era anche una sofferenza professionale. Lui pensava di aver fallito, di aver fatto dei film, certo popolari, ma che erano considerati proprio nulla. I critici prima li stroncavano, poi hanno smesso anche di stroncarli, non li consideravano proprio più. Lui pensava di aver sprecato la vita. Sia quindi la cecità e lo spreco della vita era una specie di fine di tutto, e invece non si è reso conto che tutto questo lo rendeva gigantesco.
Sì, tra l'altro c'è tutta la parte del successo, è evidente, il suo dolore che racconti tu, e poi un po' una rivalutazione che è stata fatta dal mondo intellettuale un po' di sinistra quando ha iniziato a lavorare con Pasolini, e c'è il suo incontro con Pasolini.
Sì, il suo incontro è divertente perché appunto lui era un vero uomo d'altri tempi, quindi non solo era un conservatore, un reazionario, ma era proprio un uomo d'altri tempi. Quindi l'omosessualità di Pasolini lo inquietava. Detto questo, l'omosessualità di Pasolini aveva inquietato anche il Partito Comunista, quindi non era soltanto una cosa dei reazionari ufficiali. Lo inquietava, però ne sentiva la grandezza, perché lui aveva un'enorme soggezione degli intellettuali. A un certo punto Alberto Bevilacqua scrive una cosa su di lui, e lui in televisione ringrazia il dottor Bevilacqua ripetutamente per essersi occupato di lui. Quindi quando vede Pasolini gli sembra veramente di cambiare il suo destino, e quando Pasolini e Nietto Davoli vanno a casa accetta subito di fare il film, ma allo stesso tempo dopo con il DDT pulisce le sedie, perché non si sa quanti microbi possano aver avuto. Il rapporto con Pasolini è molto forte e arriverà fino alla fine, ma in qualche modo è contraddittorio e paradossale, perché invece di rendergli un'idea di riscatto, lo conferma nella sua sconfitta, cioè dice: avrei potuto fare questo.
A proposito di televisione, che citavi prima, c'è tutta la questione della censura, dell'allontanamento, anche quello è un fatto poco conosciuto, erano anche anni in cui magari appunto molti di noi non ci sono arrivati. Che cosa è successo?
Successe che lui insensatamente in televisione, in campagna elettorale, urlò, mentre parlava di tutt'altro, di una canzone che aveva scritto, Viva Lauro. Achille Lauro era candidato come sindaco di Napoli, appunto con il partito dell'MSI, quindi insomma era una cosa piuttosto forte, ma comunque a prescindere da questo, chiunque avesse nominato. E la RAI praticamente eliminò Totò per anni, adesso non ricordo quanto, ma mi sembra 8 anni, almeno dalle dirette. Poi faceva qualche intervista registrata quando usciva un film, ma non è andato più in nessuna trasmissione, è stato riabilitato proprio negli ultimissimi tempi.
C'è un aspetto quasi un po' psichiatrico, no? Su questa sorta di schizofrenia tra Totò e il principe Antonio De Curtis, che di fatto lui viveva perché allo specchio si sdoppiava. Anche qui ci sono degli elementi di studio?
Beh, insomma, è una cosa piuttosto forte, ma forse chissà più naturale di quanto si potesse pensare, perché lui sentiva che Totò era il suo lavoro, quindi non entrava in casa sua, ma anche come carattere. Non si trattava soltanto del fatto che aveva scoperto di essere un aristocratico e di questo si è anche un po' ossessionato nella vita, ma è il fatto che lui sentiva di essere una persona molto diversa da Totò. La sua vita era una vita triste, fatta di rituali, fatta proprio di solitudine, di poca mondanità, e quindi questa specie di comico folle, estrosissimo, era estraneo a lui e quindi lo teneva da parte, non lo portava a casa, diceva lui. Non soltanto lo portava a casa, ma quando andava in qualche serata, se qualcuno lo prendeva per Totò, diceva: sbagliato persona, io sono il principe De Curtis.
Hai qualche altro personaggio nel cassetto?
No, adesso mi calmo un po' e faccio altre cose, però devo dire che non si tratta solo di cinema, si tratta proprio di andare a toccare un mondo che, in cui la cultura e le vicende culturali, i fatti della cultura hanno segnato il paese. E questa cosa qua, devo dire, poi mi ha sedotto un po' casualmente, perché poi i libri non si sa mai perché uno li comincia a scrivere, con la bella confusione. E io credo che altre cose le farò, non adesso, ma le farò.
Grazie.
Si avesse fatta nata quella che ha fatto a me, stomma t'avesse acciso e vuoi sapere perché. Perché in coppa sta terra femmine come a te non c'hanno sta fenomeno onesto come a me.
Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
No.
Non l'ho mai visto.
Chi suo chi è fatto chiagnere, lacrime infamità. Femmina, si tu peggio una vipera, mentus secate l'anima, non pozze più campare. Femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo te serve inganna. Femmina, tu sia più bella, femmina, te voglio bene, t'odio, non te pozze scurdare. Femmina, tu sia più bella, femmina, te voglio bene, t'odio.
E parlando di Totò con Francesco Piccolo siamo arrivati alla fine di questa puntata di sabato 11 luglio, la prima puntata estiva, in realtà la seconda di luglio, però diciamo ufficialmente nel palinsesto estivo. Il libro di Francesco Piccolo è Cosa sono le nuvole, gli ultimi anni di Totò, edito da Einaudi. Noi ci lasciamo però con la voce di Domenico Modugno. Un saluto a tutti e a tutte da Barbara Sorrentini, buon cinema, il podcast è sul sito di Radio Popolare. Ciao.
Chi io possa esser dannato se no amo, e se così
così non fosse, non capirei più niente. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo così. Ma l'erba suavemente delicata di un profumo che dà gli spasi mi. Tu non fossi mai nata. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo così. Il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro, ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso. Perciò io mi dico, finché sorriderò tu non sarai. Queste son parole e non ho mai sentito che un cuore affranto si cura con l'udito. Amore, lo soffia il cielo, lo soffia il cielo. Con